l'esercitazione della volontà di Dio nell'ultimo versetto mi faceva pensare volentieri al Padre Nostro, e per dire che certamente non è l'unica spiegazione di quale sia la volontà di Dio, però qui Gesù dice una cosa molto chiara, cioè che stare intorno a lui ascoltando e fare la volontà di Dio. Ecco, quindi quando preghiamo il Padre Nostro, mi pare che chiediamo questo, insomma, forse non solo questo, ma certamente questo. Insomma.
Questo c'è intorno a Gesù, visto che stiamo leggendo l'Apocalisse, insomma, ricorda, almeno me, sembrato di poterlo accostare, al cerchio di angeli, gli esseri viventi, vegliati, insomma, tutti quelli che stanno intorno al trono di Dio e dell'Agnello, la visione celeste dell'Apocalisse. Mi veniva da notare che qui chi sta intorno a Gesù non sono soltanto i dodici, però non sono soltanto i discepoli in linea più ampia, ma sono la folla, e quindi un cerchio molto ampio di cui il Signore, guardandosi intorno, dice che quelli che sono quelli che fanno la volontà di Dio e sono suoi fratelli, sorelle, madre. E mi sembra, insomma, che in un qualche modo sia un po' anche un'indicazione del fatto che c'è un cerchio di familiarità che si estende, in cui sempre in qualche modo bisogna di nuovo entrare, quindi non più soltanto i familiari secondo la carne, poi si potrà dire non più soltanto il popolo di Israele, ma tutte le nazioni, che da estranei sono fatte familiari di Dio. Poi è sempre così, ecco. Quindi penso che ci sia anche questa indicazione, in qualche modo, bloccarsi a una situazione che è sempre in un qualche modo in espansione, in cui in qualche modo sempre bisogna adeguarsi ad entrare, ecco, non credo che valga anche adesso in un certo senso, cioè, mai bloccare.
Ma anche secondo me è questo suggerimento a non dare per scontato nulla, quindi anche le relazioni più, come dire, comuni, insomma, quindi come quelle familiari. Mi sembra un po' che sia questo almeno in questa prima parte del Vangelo, i suggerimenti che ci vengono da Gesù rispetto appunto al sabato, alla purificazione, eccetera, per esempio. E quindi in questo contesto si prende appunto in considerazione anche quello che è la cosa più normale, appunto i rapporti familiari più stretti. E anche questi devono essere, diciamo, viene suggerito appunto di.
Mi pare che nel confronto del racconto di oggi con i paralleli di Matteo e Luca si può notare come per Matteo da una parte e Luca dall'altro ci sia una sorta di sottolineatura dell'atteggiamento, tra virgolette, negativo della madre e dei fratelli di Gesù, perché si fermano fuori dal gruppo dove Gesù si trova e vogliono vederlo dice Luca, cercano di parlargli, dice Matteo, questo è anche presente, ma mi sembra in forma più abbreviata e asciutta nel racconto di Marco, soprattutto le ultime parole del versetto 32, fuori ti cercano. Ma quello che a me ha piuttosto impressionato oggi è il fatto che nel versetto 33, a fronte di questa situazione, che comunque è una situazione importante, Gesù ponga una questione. È lui che fa una domanda in risposta alla richiesta di ricerca dei suoi familiari: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Mi pare che il minimo che si possa recepire di questa domanda è che Gesù metta con queste parole in discussione il diritto naturale, che è un diritto naturalmente universale, perché ognuno e ognuna di noi qui presente comunque deriva da una coppia di persone. La parola del Vangelo portata da Gesù, l'annuncio del regno che lui ha inaugurato, critica anche questo livello di appartenenza ovvia. Ognuno di noi viene da delle radici, da una famiglia, da una storia, da una cultura. L'avvento di Gesù sembra azzerare questa appartenenza e generare una nuova situazione dove è fortissimo l'elemento soggettivo, personale, perché mentre è indiscutibile di cui siamo figli, è piuttosto discutibile che ognuno di noi pensi o provi o desideri o comunque si impegni a fare la volontà di Dio, un fatto che è piuttosto difficile da valutare, da giudicare, da determinare con chiarezza. Alla fine l'impressione è che il discorso della volontà di Dio per ognuno e ognuna di noi sia piuttosto a livello della coscienza, quindi in una zona abbastanza invisibile della propria persona. È ovvio che nelle azioni e nelle scelte delle persone si vedono dei segni all'esterno, ma non sono segni inequivocabili di una ricerca sincera, cordiale, piena della volontà di Dio. Dunque, quando Gesù al versetto 35, mi pare importante conservare il testo originale, fa un'ipotesi, perché è un'ipotesi, chiunque facesse la volontà di Dio, costui sarebbe, perché siamo italiani, ci dobbiamo confrontare con la lingua italiana, esprimere così, costui sarebbe mio fratello, mia sorella e mia madre. È ovvio che fa un discorso che è assolutamente esteso senza alcun limite legato al diritto naturale. Ora, questo testo a me pare che nel capitolo terzo, che ci ha accompagnato in questi giorni, stabilisca un equilibrio importante con la successione degli eventi raccontati da Marco: la decisione di uccidere Gesù, l'elezione dei dodici e adesso la famiglia secondo non più la carne ma lo spirito. la comunità di Gesù, il popolo fondato da Gesù, la comunità del Nuovo Testamento, ha una struttura che evidentemente replica quella dell'Antico, 12 apostoli come 12 tribù, e gli apostoli nella funzione di continuare le cose che Gesù faceva, soprattutto annunciare il Vangelo, andare dappertutto. Questo sembra che sia il primato dell'evangelizzazione che era assicurato da Gesù a quelle 12 persone. Quelle 12 persone e tutti gli altri sono però destinatari del brano del Vangelo di oggi, cioè sono chiamati a entrare in una dimensione nuova, che non è più di tipo naturale, ma è di tipo comunionale, affettiva, spirituale, in una fraternità. Ecco, a me sembra di recepire così il testo di oggi, che quindi viene restituito, mi pare, a ciascuno di noi in questa ipotetica situazione, cioè resta nella responsabilità di ciascuno e ciascuna di noi l'eventualità di porsi in un progressivo distacco dai principi dell'appartenenza naturale attraverso il compimento della volontà di Dio. Anche la madre e i fratelli e le sorelle di Gesù debbono fare questo salto. Anche loro sono chiamate a scoprire che c'è una nuova dimensione determinata dalla presenza del Regno di Dio in mezzo a loro. E altri testi del Vangelo che soprattutto Sant'Agostino utilizza a riguardo tendono a fargli dire che infatti la grandezza di Maria non è più neppure collocabile al livello del fatto che è diventata la madre di Gesù di Nazareth, cioè che ha concepito e partorito quel bambino. La grandezza di Maria è avere creduto, perché in questo è esemplare per noi, per la Chiesa, per la comunità. Dunque Maria stessa è chiamata a questo passaggio da un piano naturale a un piano di fede, a un piano spirituale. E d'altra parte a me è sembrato che nel capitolo 10 di Marco, quando si parla a lungo della chiamata da parte di Gesù e della sequela, ci fosse un ulteriore passo in avanti nell'avanzamento delle richieste da parte di Gesù, perché Gesù parla del fatto che occorre lasciare, e questo l'abbiamo già visto, i primi quattro lasciano, Levi lascia, occorre distaccarsi, separarsi, lasciare, naturalmente lasciamo la barca, lasciamo il padre, lasciamo le reti, lasciamo una vita vecchia e andiamo verso una vita nuova con Gesù. Però quando Gesù dice che cosa lasciare, non si ferma a dire il padre e la madre, ma cita anche i fratelli, le sorelle, i figli. Quindi a quel punto diventa molto chiaro che il discepolo è uno che lascia tutto, lascia anche ciò che ha trovato e ricevuto per grazia di Dio nella sua vita, ma lo lascia, lo deve lasciare. I figli che Dio ci dona sono dono di Dio evidentemente, ma vanno lasciati, e non è che solo vanno lasciati perché devono fare la loro vita, no, è che noi dobbiamo fare la nostra vita, che è una vita di sequela di Gesù. Quindi il discorso di oggi, la mia impressione è che diventi poi un elemento dinamico che accompagna incessantemente il ritmo della vita personale di un credente cristiano.